A Bologna i portici tengono in piedi le case. Hanno i reumatismi e le artriti di braccia operaie.
Amici di Bologna, noi siamo qua, io vi manifesto la mia gioia. Non so se c'è la signora Cancellieri, era stata chiamata per commissariare la Cineteca, infatti anche, che c'è dei problemi pure là. E vedo sempre la Cancellieri che taglia nastri, che vara navi, cantieri, edili, sta dappertutto proprio. Infatti pensavo che non avete messo il nastro e la Cancellieri non è venuta, infatti, perché lei ama molto tagliare i nastri. Mando un saluto alla Cancellieri, che so capace, onesta, persona straordinaria, e la ringraziamo davvero per avere condotto Bologna in questo momento che ha anche delle elezioni.
Sono passati 14 mesi dall'arrivo di Anna Maria Cancellieri, funzionario mandato dal Ministero degli Interni a commissariare la città. Ora Bologna torna alle urne. Ma per capire le prossime elezioni comunali bisogna fare un passo indietro e tornare al 15 maggio 2009, due anni fa.
Angolo B, B, B. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ben arrivati. I nostri due ospiti sono già con noi, Alfredo Cazzola e Flavio Del Bono, che salutiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
La campagna elettorale che deciderà chi sarà il nuovo sindaco dopo l'era Cofferati è agli sgoccioli. Il democratico Flavio Del Bono si scontra con Alfredo Cazzola, appoggiato dal PDL, e negli studi di Radio Città del Capo, proprio Cazzola pronuncia una frase che segnerà i destini politici della città.
C'è sulla moralità di un amministratore. Io credo che anche Flavio Del Bono debba avere qualcosa da cui discutere. E intanto gli porgo a lui i saluti della signora Cinzia, che è la sua ex compagna, sulla quale ha tantissimo da dire in merito alla moralità del signor Flavio Del Bono in questo termine.
Io non ho commesso sicuramente nessuna infrazione, nessun reato, non ho niente di cui debbo render conto per quanto riguarda la mia vita privata o eventuali condizioni.
Beh, adesso vedrà che verrà chiamato a renderne conto.
E Cazzola aveva ragione. Del Bono vinse le elezioni, ma rimase sindaco per poco tempo. Si dimise nel gennaio 2010, travolto dagli scandali giudiziari. Tre mesi fa ha patteggiato una pena di un anno, 7 mesi e 10 giorni, per aver usato illecitamente soldi pubblici per pagare spese personali e viaggi fatti con l'allora segretaria ed ex fidanzata Cinzia Cracchi. Alla fine, dopo 14 mesi di politica commissariata, si torna alle urne e il 15 e 16 maggio si affronteranno al primo turno 10 candidati sindaco. Il centro-sinistra ha scelto il democratico Virginio Merola e il centro-destra, invece, schiera per la prima volta un leghista, Manes Bernardini, appoggiato dal PDL. Politiche e partiti rigenerati? Abbiamo fatto un giro per la città, non in centro però, ma fuori mura, dove non si vedono studenti. Alla Bolognina e a San Donato, grandi quartieri popolari, da sempre roccaforti del vecchio PCI, ora PD.
Ci vado a votare prima di tutto per una cosa, perché mi voglio divertire che andarci a scrivere sopra che sono tutte brava gente per la loro tasca.
Le elezioni amministrative a Bologna sono un po' complicate.
Perché è complicato?
Perché la gente ha perso un po' la fiducia in questi dirigenti politici.
Anche lei?
Beh, io no. Noi abbiamo avuto dei grandi sindaci a Bologna.
Adesso però
siamo già da parecchi anni che Bologna non è amministrata tanto bene.
Abbiamo avuto Cofferati, poi è venuto fuori Del Bono, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, poi basta guardarci attorno.
Bla 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 bla, e qua non si risolve niente.
Ma ha deciso chi votare?
Ma cosa vuoi decidere? Me la tanta voglia di non andarci. Ladri, putagnieri, son di tutto.
Ma lei l'ha sempre pensata così o...?
No, non l'ho pensata sempre così. E adesso è qua 3, 4, 5 anni. E anche poi me che mi rompe tanto le scatole. Tutta quella gente che mandano in qua. Ma chi le mantiene? Ma dov'è il lavoro qua in Italia? Dov'è qua a Bologna? Dov'è? Non ce n'è più.
E quello che non mi piace, specialmente del Comune di Bologna, che aiutano tutti gli extracomunitari, danno le case loro, danno i sussidi loro.
Se ne parla anche così, con conoscenti o altro. C'è chi dice che non va a votare perché non ci crede più.
Ma lei andrà a votare o ancora non ha deciso?
Non ho deciso niente ancora.
quasi uno schifo.
È uno schifo, perché?
Perché ci sono dei candidati che sono uno peggio dell'altro.
È una cosa che lei pensa solo di questa campagna elettorale o l'ha sempre pensata così?
No, direi in modo particolare di questa campagna elettorale. Io sono uno di quelli che ha visto passare Zangheri da Bologna. E
non c'è paragone?
Proprio non c'è paragone.
Che cosa è cambiato? Io sono giovane, quindi non ho visto i sindaci storici.
Diciamo così che una professionalità, una conoscenza dei problemi della città e un attaccamento soprattutto alla città che questi non sanno neanche dove stia di casa.
Beh, guardi, noi stiamo andando avanti molto bene, intendo dire noi perché io sono del Partito Democratico e mi sembra che stiamo facendo tutto quanto possibile nella maniera più assoluta.
Pensa che Mero la passerà al primo turno?
Lo spero. Poi ci sarà il ballottaggio e passerà il ballottaggio.
È in questo contesto che è nata la candidatura del Democratico Merola, scelto dopo le primarie di coalizione che hanno portato al voto 28.000 persone e che lo hanno visto vincente sulla cattolica Amelia Frascaroli, appoggiata da Vendola. Il centrodestra, invece, dopo mesi di incertezze e un fallito corteggiamento al commissario Anna Maria Cancellieri e dopo un'estenuante trattativa tra Berlusconi e Bossi, ha incoronato come proprio candidato il leghista Manes Bernardini. Poi altri 8 candidati sindaco, tra cui spiccano in 3. Il 33enne Massimo Bugani, fotografo di professione e candidato del Movimento 5 Stelle in una città, Bologna, dove i grillini hanno ottenuto risultati importanti. E poi ci sono i 2 civici, in qualche modo eredi di Giorgio Guazzaloca, l'unico sindaco non di sinistra che la città abbia mai avuto e che vinse le comunali nel 1999 presentandosi come indipendente, sostenuto da tutto il centrodestra. E quindi Stefano Aldrovandi, classe 1948, ex amministratore della multiutilitiera, appoggiato dal Terzo Polo e imprenditore con Busi Impianti, azienda di famiglia impegnati in molti appalti pubblici, e Daniele Corticelli, ex delfino di Guazzaloca e ora candidato civico del movimento Bologna Capitale. Nonostante tutto, però, a Bologna per il centro-sinistra sembra fatta, con Merola che potrebbe addirittura vincere il primo turno. 55 anni, assessore all'urbanistica della giunta di Sergio Cofferati, da molti ricordato come uno dei peggiori sindaci di sempre, Merola ha scelto, con una strategia comunicativa fuori dagli schemi, di puntare su un'idea di rinnovamento e di dare un taglio netto col passato.
Candidati, presentatevi.
Buongiorno, sono Merola.
Buonasera, sono Virginio.
Dite, Bologna tornerà a quella di una volta?
Basta vivere di ricordi.
Invecchiano.
Virginio Merola sindaco. Se vi va tutto bene, lui non va bene.
Idea di rinnovamento che si concretizzerà se e quando diventerà sindaco con una squadra di giovani assessori.
Perché si dice che Bologna è un bivio, si dice che Bologna è in declino, ma per me, per noi, il bivio è tra scegliere di affidare la guida del cambiamento ai giovani o restare prigionieri del nostro passato. Per questo io sarò il capitano coraggioso di un equipaggio fantastico e farò una giunta di donne e uomini giovani, senza madrini e senza padrini.
A sfidare Merola il 38enne leghista Manes Bernardini, appoggiato da un PDL che in città è allo sbande dopo mesi di baruffe, è riuscito a farsi soffiare dal carroccio il candidato sindaco. Un suicidio politico, visto che la Lega nel 2009 aveva raccolto il 3% dei consensi contro il 15% del PDL. Manes Bernardini è stato chiamato il leghista dal volto umano, faccia pulito da bravo ragazzo e almeno fino a prima delle elezioni la voglia di confrontarsi un po' con tutti. Poi il cambiamento, il rifiuto di farsi intervistare da Radio Città del Capo e di rispondere in diretta alle domande degli ascoltatori. È una campagna elettorale inaugurata così.
A Bologna prima i cittadini bolognesi, prima gli italiani, per quello che riguarda i servizi sociali, per quello che riguarda l'erogazione delle case popolari. No ad ogni tipo di moschea sul territorio bolognese. Rispetteremo la libertà di culto, ma no a queste costruzioni che avranno e hanno, quando una volta realizzate, una loro storia e sarà impossibile poi andare a smantellare il giorno dopo quando ci accorgeremo che non vanno bene. Questi sono temi che ci differenziano fortemente da quello che è stato già un assessore del Comune di Bologna. Da quella parte lì il rinnovamento non c'è, da quella parte lì c'è continuità. da quella parte lì c'è un film già visto, il film di Cofferati, di cui Mero era il braccio destro.
A contendere il voto ai due duellanti, l'astensionismo. A pochi giorni dalle urne il 40% dei bolognesi non ha ancora deciso chi votare. I motivi della disaffezione sono tanti. Metafora della disillusione potrebbe essere il Civis, pachidermico filobus a guida ottica, di cui sono stati già acquistati 49 esemplari, al costo di 1.800.000 euro ciascuno. Mezzi che per ora sono fermi nel deposito, con la magistratura che sta indagando l'ex sindaco Guazzaloca perché è sospettato di aver favorito nella gara di assegnazione del progetto la società Irisbus, vincitrice dell'appalto Civis. Una scelta, quella del Civis, condivisa fino a qualche mese fa da centrosinistra e centrodestra. Tra gli oppositori storici del progetto, i grillini di Massimo Bugani, reduci da un sorprendente 9% alle regionali del 2010 e che a questo giro in città puntano ad un risultato a doppia cifra.
Sono 3 anni che cerchiamo di aprire gli occhi alla città sul Civis. Centrodestra e centrosinistra, uniti e compatti, hanno sempre puntato il dito contro al Movimento 5 Stelle dicendo che cercavamo un po' di visibilità attraverso il Civis, facevamo qualunquismo, demagogia, anche quando ci siamo incatenati per fermare i lavori. Noi eravamo disperati e non sapevamo come denunciare lo scempio che avevano messo in atto questi due schieramenti. Come diciamo sempre, c'è un padre biologico che è la giunta di Guazzaloca che diede là questo progetto assurdo senza ascoltare quello che veniva dalla Francia, dove il Civis era già stato modificato e avevano già fatto capire che non poteva funzionare, senza ascoltare quelle che erano le relazioni fatte dai collaboratori del Civis. Dopodiché c'è un padre adottivo che è la giunta di Cofferati, di cui Nero la faceva parte, che ciecamente manda avanti il progetto con una spesa di 250 milioni di euro circa. Ci hanno sempre deriso, adesso a 15 giorni dall'elezione, soprattutto dopo la puntata di Report in cui si parlava dei disastri del Civis, e dopo questo hanno fatto tutti marcia indietro e tutti adesso allegramente dicono no, ma si passerà a dei filobus, li sostituiremo con dei filobus, cosa che noi dicevamo da sempre.
Il perché i Civis siano ancora fermi nel deposito dopo 7 anni è facile da capire. Giusy Marcanti ha intervistato Franco Fioresi, delegato Filt CGL e istruttore dell'azienda di trasporto di Bologna, da una vita.
Tanto guida centrale, già la guida centrale per sé è già un problema, in quanto non ti permette di avere riferimenti ai lati. Lì è aggravato dal fatto che non ha proprio visibilità né laterale, dovuta alla sua forma particolare interna, in quanto hanno dovuto posizionare tutta la strumentazione, quindi i cruscotti laterali sono talmente alti che non permettono di vedere fuori. E alla forma fusolata quindi e abbassata che va verso il basso, quindi l'autista essendo molto indietro a guidare non riesce a vedere né la punta né perché è abbassata e affusolata, insomma va in fondo e quindi non la riusciamo, quindi uno non sa mai, non le possiamo accettare. Per noi in mezzo a quelle condizioni non è in sicurezza. Dirò di più, per un autista è un salto indietro di almeno 30 anni.
Insomma, un disastro. Eppure quando Fiorese e i suoi colleghi hanno denunciato i problemi dei mezzi, c'era ancora il tempo per fermarsi.
Ci fa un po' rabbia perché noi lo diciamo, quantomeno in maniera certificabile, da gennaio del 2007. L'abbiamo messo per iscritto la prima volta. Perché quando noi abbiamo denunciato questa cosa, le prime volte, dei costruiti ce n'era uno. Poi dopo, nella nostra fitta corrispondenza che è seguita con le varie aziende, istituzioni e vari enti, abbiamo dato anche diverse mediazioni, cioè abbiamo detto vabbè, ne avete fatti, dopo un po' ne avete fatti 8, disponibili a tenerci quelli così come sono e poi andremo a vedere dove riusciamo ad usarli così fatti, modifichiamo gli altri, siamo arrivati a 12. Però nessuno ha mai voluto prendere in considerazione la cosa, oggi la situazione è questa, e io la chiamo miopia.
Oggi il Civis non lo vuole più nessuno e Merola ha proposto di cambiare i 49 filobus con dei nuovi modelli. Tutti aspettano il verdetto di una speciale commissione nazionale che sta valutando la sicurezza dei mezzi. Fatto sta che né il PD, che ai tempi di Cofferati non ha avuto il coraggio di bocciare in toto il progetto, né il centrodestra, che ha avviato l'operazione, hanno saputo fare la scelta giusta. Una classe dirigente in decadenza dopo i fasti del passato? Lo abbiamo chiesto a Mauro Boarelli, ricercatore e coautore del saggio Bologna al bivio.
La cosa che secondo me salta agli occhi, è uno dei problemi principali, è una decadenza delle competenze. Per competenze non intendo competenze tecniche, non intendo una competenza di tipo tecnocratico, al contrario intendo appunto la capacità di amministrare, di fare politica, di avere un progetto. Se pensiamo che l'ultimo, quello che oggi si chiamerebbe piano strategico, tutti lo chiamano così, negli anni 60 lo chiamavano programma di sviluppo, ecco, l'ultimo risale al 1963. Ed era un volume corposo di idee che poi hanno governato lo sviluppo della città per i 20 anni successivi, ed era frutto della capacità degli amministratori del Partito Comunista di quel momento di elaborare un proprio sapere amministrativo di governo, anche indipendente da quello del partito a cui appartenevano, anche se erano gli anni in cui la compenetrazione tra il partito e l'amministrazione era molto stretta, ma ciò non toglie che c'era un'autonomia autonomia a livello di sapere, al punto che questo programma di sviluppo nel 1963 fu elaborato dagli amministratori, all'epoca la giunta era guidata da Dozza, e successivamente fu assunto dal Partito Comunista come il proprio programma elettorale, non l'inverso, e questo la dice abbastanza lunga. Quando questo programma si è esaurito all'inizio degli anni 80, nel senso che è stato realizzato, da lì si è andati avanti a vista ed è appunto dalla metà degli anni 80 fino ad oggi che noi non abbiamo più una strategia, un programma d'insieme, perché il ceto politico nel frattempo ha completamente depauperato la sua cultura politica di governo, che ha scimmiottato, diciamo, altre culture, le ha inseguite sul loro terreno, soprattutto ha scimmiottato l'ideologia del mercato assunta in modo acritico col suo corollario di privatizzazione dei servizi pubblici, che è uno dei temi più scottanti che stiamo discutendo in città in questo periodo.
Intanto però, aspettando la bella stagione, come dice Merola, la crisi non sta certo a guardare, la città si ritrova in una situazione in cui mai si era trovata dopo decenni di piena occupazione e benessere. Bologna non è più Bologna la grassa. Danilo Gruppi, segretario della CGIL bolognese, ha spiegato così la situazione.
È tornata la disoccupazione di tipo strutturale, perché siamo ormai a 70.000 iscritti ai servizi per l'impiego e oltre 50.000 sono disoccupati a tutto tondo, nel senso che sono persone che hanno perduto una precedente occupazione. Da tantissimi anni noi non conoscevamo più un fenomeno come quello della disoccupazione, quindi siamo di fronte a una novità assoluta a cui Bologna è del tutto disabituata e che propone, diciamo così, il volto di un costo sociale elevatissimo, ma anche di un costo umano elevatissimo.
Sarà un nuovo rinascimento, aveva detto il commissario Cancellieri, annunciando una grande istruttoria per riformare il welfare bolognese. E invece l'amministrazione ha dovuto fare i conti con 50 milioni di tagli governativi che hanno portato alla chiusura da luglio 2010 del drop-in cittadino, di 2 nidi comunali, all'aumento delle tariffe per i servizi educativi del comune, mense, scuola, bus inclusi, e all'introduzione di una retta di iscrizione alle materne, in precedenza completamente gratuite. E poi sono arrivate le morti. Prima la vicenda di David, neonato morto nella centralissima sala borsa della città, che ha fatto vergognare e commuovere tutti. E poi la morte di Rambir, un ragazzo di 21 anni trovato senza vita su una panchina, con una bottiglia vuota al suo fianco, e morto così, da solo, senza che nessuno potesse accoglierlo. Perché un regolamento stilato ai tempi di Cofferati impedisce ai dormitori di accogliere i non residenti, e soprattutto perché Rambir aveva il permesso di soggiorno scaduto. Alessandro Tortelli di Piazza Grande.
Sì, noi l'abbiamo conosciuto circa un anno fa, quando era da poco arrivato a Bologna. L'abbiamo conosciuto perché andava spesso in stazione. In stazione per noi ogni giorno, 3 volte a settimana andiamo col servizio mobile a Piazza Lesta a distribuire cibo, e lì l'abbiamo conosciuto. Per un anno abbiamo cercato di aiutarlo, gli abbiamo proposto diverse volte di collaborare con noi come operatore pari circa 2-3 settimane fa. Per la prima volta ci ha chiesto aiuto, ci ha chiesto di essere aiutato grazie alla collaborazione con le suore Madre Teresa di Calcutta. Avevamo trovato anche una comunità che poteva accogliere, nonostante lui non avesse i documenti in regola, e purtroppo però siamo arrivati troppo tardi. Lui, non avendo i documenti in regola, si era lasciato scadere il permesso di soggiorno e quindi non aveva diritto ad alcuna accoglienza nella nostra città.
Avete un'idea di quante persone siano in questa situazione a Bologna?
Che sono in strada? È un dato difficilissimo da ponderare, perché sono persone che si nascondono. Cioè, sicuramente ci sono centinaia di persone che stanno in strada, perché la strada è un luogo troppo visibile per una persona irregolare, almeno che non abbia rinunciato come era il caso di Rambì, perché la polizia viene a trovarsi, perché in stazione la polizia viene a controllare i biglietti, e quindi questo numero è davvero difficile da ponderare. Ci sono due tipi di problemi: uno è la polizia viene a controllarti, poi ti viene ogni tanto succede nei dormitori che una persona che non entra con i documenti in regola viene prelevata dalla polizia, viene mandata alla questura. Cioè, quando la persona entra viene compilata una scheda e questa scheda viene mandata in questura.
Al voto mancano meno di 10 giorni e non si sa ancora se la bella stagione bolognese che tutti i candidati annunciano sarà la solita promessa elettorale. Intanto però c'è chi il proprio futuro se l'è conquistato da solo, come gli operai della Verlicchi, un mese e mezzo di picchetto di fronte alla fabbrica per non far portare via i macchinari, e poi la vittoria. A raccontarci questa storia uno di loro, Cesare Evangelisti.
Allora, noi in questi 45 giorni di giorni e notti di presidio abbiamo incontrato logicamente alcune difficoltà logistiche molto grandi, tipo dormire da ghiaccio, tipo la paura che ogni giorno venissero loschi figuri che avevano smontato le macchine per ritornare a riproporre il loro attacco, che poi comunque non si è verificato perché il nostro presidio è stato sempre molto forte, molto incisivo. Ma abbiamo trovato anche tantissime cose positive che hanno di gran lunga superato quelle negative, tanto per cominciare la coesione fra di noi e l'obiettivo ben chiaro che avevamo in mente di salvare la nostra fabbrica e il nostro futuro. Difficoltà, cose positive che hanno sconfitto gran parte delle difficoltà. Noi siamo stati veramente fortunati a trovare una coesione, un'unità fra di noi che io avevo trovato veramente poche volte in vita mia. E oltretutto il territorio ci ha salvato veramente tanto, gente che si fermava ogni giorno, ogni ora del giorno e della notte per darci solidarietà. È stata una cosa veramente veramente magnifica. Forse l'attacco alla Verlicchi ha scatenato una stagione, non lo so se sarà una buona stagione per Bologna, so che per una volta, soprattutto in un momento in cui per la metalmeccanica italiana sono momenti così bui, con l'accettazione dei famigerati piani Marchionne, per una volta abbiamo trovato la voglia e il coraggio di tirare sulla testa e difenderci i nostri diritti, il nostro diritto fondamentale, il più importante, il diritto ad avere un futuro, ancora prima del lavoro, perché il lavoro per noi è sicuramente il nostro futuro, per noi e per le nostre famiglie.